su Radio 104. On your favorite station. Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Ed è mercoledì e siamo ancora qui con Situation Room. Ben trovati su Radio 104 da Fabio Calvari.
Ben ritrovati anche da Gianluca Firpo.
Non ti vuoi mettere vicino al microfono, no?
Ben ritrovati anche da Gianluca Firpo.
Una via di mezzo. Allora, è mercoledì, quindi siamo al 23. Speriamo che il numero porti fortuna almeno per quello che al motivo al quale lo accostiamo delle volte. Allora, metà settimana, tra poco inizieremo a parlare dell'argomento di oggi, che è un argomento importante, riguarda il lavoro e soprattutto la sicurezza sul lavoro, e quindi ci sarà molto da dire. Oltre ad avere la sicurezza di avere un lavoro, però una volta avuto il lavoro anche la sicurezza conta, e tanto, perché è in ballo la salute e la vita. Quindi di questo parleremo con un nostro ospite che già ci ha raggiunto nei nostri studi e che tra un po' vi presenteremo. Intanto però io faccio una domanda, perché io sono, come dire, uno che non frequenta lo sport né a livello agonistico, ma neanche lo guardo in televisione, insomma, sì. Sono un po' passivo da questo punto di vista. I mondiali li avrei seguiti se ci fosse stata l'Italia, ma siccome l'Italia ha deciso che almeno per questi 8 anni, forse fra altri 4 ci sarà, e quindi mi sono preso, diciamo, questi 12 anni sabbatici nel seguire i mondiali. Però no, volevo chiedere a te, e quindi lo chiedo anche alle persone che sono, ma li state seguendo questi mondiali? Perché mi sembra che ci sia una stanchezza, un quasi menefreghismo nel guardare i mondiali.
Manca,
non lo so,
l'Italia, hai risposto tu.
Eh sì, no, certo, ma
e quindi mancando l'Italia manca...
Non è una novità, devo dire, anche l'altra, anche 4 anni fa mancava l'Italia, però no, mi sembra che ci sia proprio, insomma, chi se ne frega.
È una collocazione anomala, perché
tanto in Qatar, per tutto quello che si, appunto, no, parliamo di sicurezza sul lavoro,
sì,
in Qatar,
sì, ma no, al di là di quello, ma proprio una collocazione anomala da un punto di vista dell'anno, perché i mondiali invernali di calcio non si sono mai disputati nella storia, sempre d'estate.
Solo che se lo facciamo d'estate li muoiono i calciatori.
Beh,
tutti,
sì,
in campo,
no, ovviamente in Qatar non è possibile, però c'è sempre stata questa abitudine a seguire i mondiali in estate, quindi ad orari diversi, in contesti diversi,
con un clima diverso,
tra novembre e dicembre, cioè è qualcosa che non ci appartiene, che non fa parte della nostra cultura calcistica, del nostro modo di intendere i mondiali di calcio. È la prima volta, ripeto, nella storia che un mondiale si gioca tra novembre e dicembre,
è una cosa nuova
e come tutte le cose nuove disorientano.
Avrebbe bisogno di una decina d'anni per essere assorbita, ma un po' finisce qui.
Infatti.
Poi non credo che ci sarà il Qatar 2, la vendetta, perché insomma con tutte le polemiche che ci sono state anche.
O del Qatar io.
Era una battuta, sì, questa. Ah, che bellissima.
Ogni tanto, sai.
Bellissima. Guarda, io ho evitato di farla proprio perché mi sembrava stupida.
Quindi... Tu il Qatar?
Sì.
No, chiedo.
Vabbè. Allora, no, ci sono delle persone che fanno cose che a noi umani restano comunque sconosciuti. Allora tu mi devi dire perché una persona d'Asti aveva una Toyota e l'ha trasformata in una Ferrari. Perché?
Ma per lo stesso motivo per cui rendono delle biciclette dei missili.
Vabbè, ma no, ma
truccano.
Al di là del truccare, proprio anche dal punto di vista della scocca cosiddetta.
Sì, esatto,
gli stemmi, i loghi, le parti meccaniche erano stati sostituiti con prodotti contraffatti, tra le altre cose. Cioè, non capisco la finalità. Boh, come dire, vorrei una Ferrari, non me la posso permettere, ho una mia Toyota e la trasformo in Ferrari.
Sì, non me la posso permettere, me la costruisco da solo.
Bah, sì, certo.
È il...
Non si è posto minimamente che potesse essere non legale. Bah, comunque, la gente fa quello che pensa di fare e lo facesse tranquillamente senza far male a nessuno. Che appunto la sicurezza sul lavoro non lo facciamo da soli, ovviamente, e con noi ci ha raggiunti in studio, e per questo lo ringraziamo, Enrico Lanzone, vice direttore generale INAIL Liguria. Ben arrivato, Enrico.
Grazie mille, grazie a tutti voi per l'ospitalità e a tutti coloro che ci ascoltano
e che ci guardano anche.
Noi
lo facciamo con la manina, sapete quella cosa che si fa.
Ciao,
no?
Ciao. Ma guardavo prima il video di Napulè,
sì,
che sembrava la sigla di Un posto al sole,
sì. Saranno contenti anche l'anima di Pino Daniele di averlo accostato, sia pure una produzione napoletana, ma insomma
No, ma la sigla, cioè la sembrava, sigla sembrava il video,
sembrava.
Ricordava.
Allora, abbiamo detto che oggi parliamo di sicurezza sul lavoro. Io, insomma, facendo un po' un accostamento che non troppo lontano, intanto bisogna trovare un lavoro, no? Essere sicuri di trovare un lavoro, e questa è già una grande fatica. Ma una volta trovato il lavoro, bisogna assicurarsi che ci siano tutte le condizioni affinché questo lavoro possa essere svolto in tutta sicurezza, perché, insomma, abbiamo notizie ogni giorno di incidenti sul lavoro, alcuni gravi, alcuni totalmente gravi e quindi mortali. Quindi è giusto parlarne, e ne parliamo proprio con il vice direttore generale INAIL Liguria. Intanto, i numeri degli infortuni sul lavoro in Liguria, come sono?
Allora, i numeri, posso partire un po' da questo dato di fatto. I numeri hanno sempre viaggiato sui 25.000 all'anno nella nostra regione, però sono in un aumento fortissimo. Abbiamo avuto un aumento del 69% degli infortuni nell'ultimo periodo, gennaio-settembre. Motivo principalmente, io direi, il Covid, perché sapete che è stato introdotto con una legge del 2020, nel momento in cui c'è stato l'impatto più forte, il nostro paese si è affidato anche all'INAIL come struttura per, diciamo, cercare di ammortizzare questo brutto colpo che ci capitava nella nostra economia, al nostro paese, e è stato introdotto l'infortunio Covid. Da noi particolarmente diffuso, visto che abbiamo molte anche RSA, residenze per anziani, una popolazione, una rete sanitaria anche molto diffusa, diciamo che il prezzo pagato dalla rete sanitaria in termini anche di morti, purtroppo, è stato altissimo. E questa coda l'abbiamo ancora adesso. Sono casi meno forti che inizialmente, dove c'era facilmente la persona che poteva morire, ma adesso, grazie alle vaccinazioni a cui ha concorso anche l'INAIL, il Servizio Sanitario Nazionale è stato il protagonista, però comunque l'infortunio c'è, o meglio la malattia c'è ancora, quindi vale sempre la pena un po' forse di mettersi la mascherina e di continuare le vaccinazioni.
Ok. Mentre invece, per quello che riguardano proprio i presidi da mettere in campo quando si entra in un lavoro, in un posto di lavoro dove è ovvio, adesso senza banalizzare, ma se sei in un ufficio a scrivere pratiche, diciamo lì sì, ci può essere anche lì ovviamente l'infortunio, però se sei in una fabbrica ancora di più, no? E quindi intanto esistono dei corsi di formazione per i datori di lavoro affinché possano mettere in campo e in sicurezza il lavoro che fanno i propri operai?
E allora, grazie di nuovo alla domanda, nel senso che esattamente qualche settimana fa l'INAIL ha pubblicato un avviso pubblico, c'è un ammontare di 14 milioni di euro per tutti coloro che vogliono sviluppare iniziative di formazione per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, nel senso che la formazione e la prevenzione è un investimento che il datore di lavoro fa a favore della sua azienda, perché è il primo a dover garantire la sicurezza, ma anche dei lavoratori. E quindi è chiaro che questo è l'elemento migliore su cui spingere per evitare poi di dover curare invece che, diciamo, prevenire. Sul sito INAIL, se volete, potete trovare tutti gli elementi che vi possono condurre a formulare progetti che saranno finanziati dall'istituto. Ci sono tutti i programmi, viene fatto tutto a livello, diciamo, informatico, con la domanda presentata in quel senso lì, perché, diciamo, il primo passaggio che un datore di lavoro, mi ricollego alla domanda, deve fare è quello di formare il dipendente sui rischi specifici del lavoro. Poi i rischi del lavoro sono tanti, perché per venire qua probabilmente lei ha preso una vettura, o a meno che non abiti proprio qua a fianco, oppure
sono venuto a piedi.
È venuto a piedi, benissimo.
Lui è venuto a piedi. Ma
uno dei rischi, dei rischi che abbiamo molto forte qua in Liguria, più forte che nel resto dell'Italia e di tanti altri paesi, è quello proprio della circolazione stradale, cioè l'infortunio in itinere. Ecco. Il percorso che devi fare, le strade qua in Liguria sappiamo come sono, sappiamo come la condizione geografica, quindi ci sono già dei rischi generali, ma poi nell'entrare nell'azienda, dovere del datore di lavoro, attraverso le sue figure, l'RSPP che collabora e che collaborano con la sicurezza, i medici competenti e i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, che sono altre figure importantissime, sono proprio quelli di dare una formazione e seguire la persona per i primi passi, perché nei primi giorni di lavoro abbiamo un'incidenza di infortuni altissima. quindi.
Ma, se ho capito bene, per spiegarlo anche ai nostri ascoltatori, è un dovere del datore di lavoro mettere in condizione il lavoratore di non andare incontro agli infortuni, ma è dovere anche del lavoratore a mettere in campo una serie di accortezze per non incorrere nell'infortunio.
Esatto, un dovere che incombe su di tutti, a parte le istituzioni, e qui c'è una bella rete anche in Liguria tra ASL, Ministero del Lavoro, Vigili del Fuoco, ma io parlo proprio del tessuto dei patronati e delle associazioni datoriali eccetera, che lavorano in quella direzione. Ma poi è un dovere sicuramente del datore di lavoro, perché il concetto giuridico, adesso non voglio, che sottace a tutto questo, è che chi crea un'attività imprenditoriale, crea una ricchezza, crea dei rischi, e quindi in qualche maniera deve per prima cosa tutelare che questa sua attività imprenditoriale bellissima, che viene promossa anche dalla Costituzione, cioè il fare attività e arricchire il paese eccetera eccetera, però sia fatta nel rispetto dei diritti delle persone, della salute delle persone, della sicurezza della persona. Quindi la prima cosa che deve fare un imprenditore è agire seguendo quelle regole della sicurezza.
Ecco.
Chi non rispetta queste regole lo fa con una motivazione economica, perché costa comunque la formazione, costa garantire la sicurezza, o lo fa per sottovalutazione del rischio?
Una domanda complessa a cui già un po' la risposta comunque viene a sole. Diciamo che sicuramente, lo ha detto lei, ha dei costi anche in termini di tempo. Io perdo ore in formazione, devo dotare il personale di dispositivi di protezione che a volte sono costose, devo evitare determinate operazioni che magari vorrei fare più velocemente, ma che invece devono avere del rispetto. Noi abbiamo per esempio dei casi in cui vengono tolte le sicurezze a certe attrezzature per essere più veloci nella produzione.
Ecco.
Quindi questi sono anche elementi che ci giocano. Io direi però che intanto c'è un fattore fatalità che impedirà l'infortunio zero in qualsiasi, diciamo, situazione, ma poi a volte anche parte della cultura italiana era di sottovalutazione rispetto a magari altre culture, per esempio del nord Europa, che sono molto attente, precise e rispettose delle regole, di sottovalutazione alle volte del rischio. Io ricordo questo, per tornare indietro, uscendo dal lavoro, quando si andava in Vespa senza casco, ma perché dobbiamo usare il casco, ma è un vincolo.
Diciamo che almeno quelli della mia età, se siamo qui, abbiamo avuto tanta fortuna, perché ricordo, io insomma, si scorrazzava in motorino in due senza casco, e quindi
assolutamente no. Cinture, tutti questi meccanismi che noi abbiamo introdotto con ritardo nel nostro paese, che in altri paesi c'erano e che però sono assolutamente fondamentali per la sicurezza di chi viaggia o di chi lavora o di chi va.
Per quanto riguarda i corsi di formazione, questo perché sia il datore di lavoro che il lavoratore sia sempre informato e che sia aggiornato, non devono essere fatti, che ne so, io apro un'azienda, faccio il mio corso di formazione, faccio fare il corso di formazione anche ai miei dipendenti e poi per i prossimi 30 anni non faccio più niente. No, ci sono dei corsi di aggiornamento, no?
Sì, ci sono dei corsi di aggiornamento e ci sono a diverse, per ogni categoria di lavoratori. Ci sono alcuni lavoratori che hanno dei percorsi che devono avere aggiornati perché hanno attività di particolare rischio, vengono considerati magari come crediti formativi sulla sicurezza di determinate attività e sono tarate per il rischio specifico, perché e poi un elemento importante che va valutato non è solo il discorso infortunio che fa tanta notizia. Noi vediamo ogni infortunio che accade, a volte abbiamo 4 malattie professionali che si verificano e queste non sono al risalto dei telegiornali o della perché sono latenti negli anni a forza di fare determinati sforzi oppure essere a contatto con determinate contaminazioni chimiche eccetera eccetera, le persone possono sviluppare l'asbesto, le malattie diciamo tumorali o altre cose, per cui per ognuna di questi tipi di patologie e di rischi, diciamo, sono studiati e sono appositamente individuati dei percorsi formativi di prevenzione. Poi ci sono dei corsi generali, a volte anche nelle scuole vengono somministrati in termini di sicurezza, diciamo, molto lata. Però diciamo che ogni azienda, in questo sono aiutati molto spesso dalle associazioni datoriali, qua siamo vicini a Confindustria, ma c'è Confartigianato, cioè, ha bene in testa quelle che sono le attività su cui deve formare i propri dipendenti, quelli che sono i rischi che maggiormente accadono e quindi le tutele che bisogna prendere, le misure anche di sicurezza, i DPI, dispositivi di protezione individuale che devono adottare i vari.
Oh, INAIL ovviamente vigila su tutto questo, no? Sappiamo, è inutile che ci nascondiamo, che esiste il lavoro nero e lì la faccenda si complica, perché lì, diciamo, è come se non esistesse il lavoratore in qualche modo. Come si combatte il discorso degli infortuni sul lavoro per un lavoratore che è a nero?
Ecco, allora, questo è un tema interessantissimo. Allora, intanto vorrei tranquillizzare, il lavoratore a nero in fondo è un po' una vittima di questo, del fatto che deve accettare delle condizioni non, diciamo, legali per poter però riuscire a lavorare e riuscire a mantenersi.
In alcuni casi dicono: se vuoi è così, altrimenti arrivederci.
Se no, arrivederci, hai perso il lavoro. Allora, in questi casi il lavoratore che si infortuna, lo dico, è sempre tutelato dall'INAIL, dallo Stato. Non c'è un problema di non eri assicurato, non riusciamo a ritracciare il tuo rapporto di lavoro.
I problemi sono per il datore di lavoro.
Sono problemi per il datore di lavoro, che è quello che teoricamente specula su questo tipo di attività. Allora, in questo caso noi abbiamo una rete molto forte di collaborazione, sia gli ispettori dell'INAIL, che sono inseriti in un contesto di ispettori di IMSS, di INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ultimamente ha avuto un potenziamento enorme negli ultimi 2-3
anni.
Infatti
è questo che volevo chiedere.
E questa è una cosa positivissima. Poi io dico sempre che ha avuto un potenziamento di migliaia di ispettori, poi farli arrivare in Liguria a volte non è così semplice.
Perché le autostrade sono il problema sono le autostrade.
Di Liguri che hanno fatto il concorso, non ce n'è tantissimi, eccetera, eccetera. Poi ci sono le ASL. Le ASL sono, diciamo, un po' un'ossatura e sono molto attive proprio su questi aspetti, che collaborano insieme agli ispettori dell'INAIL, dell'INL, ma anche i vigili del fuoco, tantissime sono e frammentate sono le competenze in materia di sicurezza. Sicuramente c'era un tema forte che era quello del coordinamento, perché sennò ognuno andava per i fatti suoi, chi a recuperare il lavoro nero, chi a guardare le condizioni di salute, di sicurezza, chi a guardare gli infortuni, eccetera, eccetera. E questo in questi ultimi anni, con le diciamo incisive norme del legislatore a fine 2021, si è realizzata una rete più organica, quindi adesso ci si muove molto spesso in gruppi misti si interviene su delle liste che vengono concordate a seconda dei livelli e degli indici di rischiosità che vengono date dalle nostre banche dati. Vedo uno scostamento in una certa cosa e decido magari di andare, lo propongo al gruppo e queste cose si fanno. Quindi
stiamo parlando di sicurezza sul lavoro, lo facciamo con Enrico Lanzone, vice direttore generale INAIL Liguria. Allora, tu stavi per fare una domanda, ovviamente prima della pausa pubblicitaria, prego.
Sì, la domanda era questa: le sanzioni che vengono applicate ai datori di lavoro che non rispettano queste norme e ancora di più assumono lavoratori in nero che magari poi sono vittime di infortuni o peggio ancora.
Allora, le sanzioni sono tantissime, ne abbiamo di tutti gli aspetti che il diritto ci dà, dal diritto penale, perché ci sono lesioni colpose e omicidio colposo nel caso di gravità, per cui c'è un processo che viene gestito dalla magistratura e le forze, diciamo, di polizia intervengono per gli accertamenti necessari, a quelle, diciamo, amministrative, che sono quelle le sanzioni, diciamo, di sospensione dei cantieri, laddove si trovano delle violazioni gravi, vengono, diciamo, accertate da ASL, da INL, dagli ispettori nostri, insomma, che concorrono a verificare questi elementi e che conseguono quindi pagamenti di fortissime somme, anche nel caso qua non nell'infortunio ma comunque sia del lavoratore in nero, perché anche in questo caso viene bloccato e sospeso il cantiere finché non si viene a mettere in condizioni di sicurezza e di correttezza contributiva anche la questione. E poi ci sono anche quelle civili che sono esercitate magari anche dall'istituto e che sono dei risarcimenti che noi poi chiediamo, perché è chiaro che chi ha cagionato e ha immesso nel sistema paese un rischio e ha creato dei danni, deve in qualche maniera risarcire l'istituto, risarcire la persona eventualmente, oltre quello che già provvede l'istituto, e quelle sono sanzioni abbastanza noiose, perché vuol dire che vengono dal sul fronte civile attaccate nelle loro proprietà, nelle altre diciamo disponibilità, e finché non si persegue diciamo il ripristino di quella che è la situazione. Quindi sono molto gravi e sono di diverso attivo.
E, durante la pausa parlavamo, no, del crollo del ponte a Genova, no? Sì. E anche lì insomma la procedura, oltre che scusate, la procedura oltre che penale che è ancora in corso, c'è stata quella civile che ha provveduto alla risa. Come è andata lì?
Ma lì è andata, devo dire la verità, che abbiamo fatto si parla tanto di modello Genova nella ricostruzione del ponte, abbiamo fatto un piccolo modello Genova anche nell'assistenza alle famiglie. Non credo che da altre parti in Italia abbiano fatto cose così efficienti. Vi dico solo un dato: dopo 4 giorni noi cominciavamo a pagare i primi risarcimenti, le prime diciamo assegni funerari, purtroppo
sì.
I primi diciamo rendite alle famiglie dei caduti. 4 giorni per si pensa a volte un'assicurazione pubblica, un ente pubblico, una pubblica amministrazione. In realtà noi dopo 4 giorni le persone avevano questa sicurezza di essere assistiti. Non solo, abbiamo cercato di creare un pool di psicologi per affiancare chiaramente i familiari delle persone che hanno perso la vita in questo momento. Dopodiché ci siamo chiaramente costituiti come istituto nei confronti di chi aveva creato il danno in quel momento, la diciamo Autostrade per l'Italia, la quale ha subito negoziato, si è resa subito disponibile.
Talmente evidente il tutto, insomma, c'era poco.
Poteva anche difendersi, ma avrebbe avuto purtroppo lì alle calcagna, per modo di dire, per anche sotto il profilo processuale, e questo sicuramente non le giovava. Quindi ha reso tutto ciò che doveva dal punto di vista civile, adesso se la vedrà sotto il profilo penale con i giudici che stanno seguendo il processo.
Anche perché anche in quel caso ci sono state delle morti sul lavoro, no?
Sì, in quel caso, allora, mi sembra che una decina di persone fossero proprio autotrasportatori, persone che viaggiavano per andare al lavoro, e quindi infortuni itinerari in questo caso, e altri invece ahimè erano gli operai dell'AMIO che sono rimasti schiacciati dal crollo del ponte,
sì,
in quel centro di smistamento. Tra l'altro un ragazzo di 21 anni è appena entrato come sostituzione estiva, e che ha trovato in quella maniera lì una morte terribile, ma diciamo subito abbiamo cercato di intervenire perché in quei momenti lì poi si scatena tutta una serie di catene di solidarietà o di non solidarietà eccetera, che fa punire una seconda volta i familiari di queste vittime.
Per quanto riguarda invece le denunce di infortunio, no? Perché abbiamo detto che il mondo del lavoro, soprattutto in questo periodo, è abbastanza difficile, è già difficile trovare un lavoro, è difficile essere messi in regola esattamente come dovrebbe essere, se questo avviene in modo parziale, quindi con un part time che invece è un full time, pagati come part time e via discorrendo. Quindi il lavoratore in qualche modo, in alcuni casi, non in tutti ovviamente, ha anche la paura di denunciare, ovviamente un infortunio non così grave da essere ricoverato, ovviamente no, e quindi magari ha paura nel denunciare, proprio perché magari il datore di lavoro ti dice sarebbe meglio non farlo perché ci metteresti in difficoltà. E quindi ci sono casi, e l'INAIL come fa a scavare e stanare le mancate denunce per infortunio che invece andrebbero fatte? Perché insomma,
allora è un argomento molto particolare e anche un po' faticoso, nel senso che impatta molto spesso anche piccole aziende dove gli equilibri a volte sono particolari, per cui un infortunio è un evento magari che può destabilizzare una realtà. In realtà dobbiamo pensare anche come datori di lavoro, per i datori di lavoro, all'INAIL, allo Stato, in questo caso come un servizio pubblico. Noi diciamo interveniamo e provvediamo per le persone che si sono infortunate. Poi è ovvio che ci sia un timore da parte delle aziende, che è valido laddove ci sono delle responsabilità, laddove una persona non ha seguito quelle regole che devono essere seguite di formazione, di assistenza, di istruzione, di attribuzione. E in quel caso lì l'infortunio comunque va denunciato, e laddove noi comunque veniamo in contatto, e veniamo in contatto spesso, con dichiarazioni magari del lavoratore ma non seguite da quelle del datore di lavoro, noi interveniamo anche attraverso i nostri ispettori, attraverso tutti i nostri strumenti di indagine, e eventualmente la situazione, devo dire, alle volte peggiora. Quindi è meglio essere subito, certo, dall'inizio, nei termini precisi, e dire quello che è successo e vedere, cercando di chiaramente spiegare tutti gli eventi, piuttosto che nascondere un qualche cosa e poi farsi arrivare un'ispezione, un controllo, una verifica a 360 gradi che peggiora la situazione. Io devo dire la verità che però i datori di lavoro nel 90%, nel 99% sono sempre molto attenti e rispettosi, forse perché sentono questa
beh, anche la responsabilità di tutto questo.
Chiedo due commenti a due dati, ad un tipologie diverse. Allora, per quanto riguarda gli infortuni, il settore nel quale sono aumentati in maggior misura è quello della sanità e dell'assistenza sociale, 132%, quindi
lì c'è il COVID.
C'entra il COVID, immagino. COVID.
Esattamente.
Poi abbiamo trasporto e magazzinaggio, 112,8%. Poi
perché lì il trasporto, soprattutto dal COVID in poi, no, si è, come dire, ampliato il discorso dei trasporti, no? Anche le consegne
a domicilio.
Poi abbiamo amministratori regionali, provinciali, insomma l'amministrazione pubblica, più 67,6%.
Esatto,
ma
questo...
di che tipo di infortuni?
Lo sa che cosa c'è? Il ritorno al ragionamento di prima, la paura a volte di denunciare l'infortunio è un po' meno forte in una pubblica amministrazione. Il dipendente comunale, anzi dell'INAIL, così almeno non prendo il comune, se ha il COVID va dal suo datore di lavoro, il quale per non sapere leggere e scrivere lo denuncia, non ha e non immagina tutte le conseguenze che un imprenditore privato invece ha, e se mi viene il controllo e la verifica e ho fatto tutto, eccetera eccetera, un pochino più franco. Quindi tutti i casi di COVID che possiamo avere avuto molto spesso da pubblica amministrazione vengono assolutamente denunciati. Magari un privato fa una valutazione magari un po' maggiore, oppure a volte ha dei controlli anche lui stesso all'interno per paura di sanzioni più alte. Quindi io attribuisco un po' anche allo zelo e alla precisione dell'ente pubblico quello di denunciare tutto, e quindi COVID in questo momento aumento schizza.
E l'altro commento che ti chiedo è questo, cioè l'analisi territoriale ha evidenziato un incremento più consistente al sud, 48%, seguito da Sicilia e Sardegna, 45%, quello più basso nel nord-est, 20,1%, abbastanza alto nord-ovest, 42,2%, ma perché sempre il sud è...
L'analisi dice del dato infortunistico o ispettivo?
No, denunce di infortunio.
Denunce di infortunio in tutte le aree
molto
del paese.
Più alto al sud che non al nord. Allora, io mi sarei aspettato il contrario.
Allora, questo dato qua è difficile da interpretare. Io do una mia interpretazione che può essere anche non precisissima. Se ci riferiamo agli ultimi due anni, sono state fortissime le campagne, lo dicevamo all'inizio, di potenziamento degli organi ispettivi del lavoro. L'INL ha assunto migliaia di persone e ha attivato campagne di controlli all'interno delle campagne, per esempio agricole, soprattutto nel sud, dove non era tanto presidiato. Uno dei motivi per cui è ripassato in parte al controllo statale la sicurezza del lavoro attraverso l'INL era proprio perché in certe zone del sud il Servizio Sanitario Nazionale non era particolarmente attento, funzionante. Per cui uno degli effetti indotti di un maggior controllo, soprattutto in certe aree del territorio, è quello che la gente comincia a dover denunciare anche di più, a trovare anche il più lavoro nero, a trovare queste campagne. Infatti ci sono le varie campagne di intervento che sembrano quasi azioni di 007 eccetera eccetera, dove è centinaia di e questo probabilmente in parte ha influito.
Allora, siamo entrati nella seconda ora di Situation Room e sempre con Fabio Calvari e il nostro Gianluca Firpo, perché è il nostro, anzi se qualcuno lo vuole, cioè noi lo possiamo spedire e non c'è nessun problema, senza nessun problema.
No, decido io non sono di tutti, io decido io di chi essere.
Sei in esclusiva con qualcuno?
Sì,
ti vuoi confessare?
Io sono sempre in esclusiva, no, professionalmente ok,
va bene.
Dal punto di vista professionale ok, dall'altro...
Allora,
scoprirete solo vivendo se avete voglia.
Era soltanto una buttata messa lì.
Allora buttiamo un saluto.
Stiamo intanto parlando di sicurezza sul lavoro.
Sì.
Insomma, lo diciamo a chi magari si fosse sintonizzato adesso su Radio 104, da qualsiasi parte si fosse sintonizzato, in FM, in DAB, in visual, in streaming, ovunque. Stiamo parlando con Enrico Lanzone, che è vice direttore generale INAIL Liguria, con il quale siamo venuti a sapere che anche da San Francisco ci stanno guardando.
Sì, io saluto i miei ammiratori di San Francisco.
Salutiamo.
Ciao Daniele.
Buona visione. Alle 9 di mattina, noi ne parliamo a fine serata, ma lì sono le 9 di mattina, sono le 9.
Preso il caffè anche noi.
Per le 9:12.
Per loro è this morning quello che noi stiamo facendo.
Mentre per noi la giornata è già abbastanza andata, però li salutiamo.
Ciao,
buona visione. Allora, per continuare a parlare di infortuni sul lavoro, insomma, abbiamo parlato anche del lavoro nero, abbiamo parlato di tante cose, ne parliamo anche delle malattie professionali, no? In molte aziende dove c'era il famoso Ethernet che ha distrutto i polmoni di tantissima gente e non se n'è mai saputo niente, parliamo ovviamente di molti anni fa. Ultimamente vengono anche riconosciute come malattie professionali, per esempio l'utilizzo ormai messo in disuso dell'Ethernet. Alcune aziende hanno fatto dei lavori incredibili, ne conosco una in particolare qui a Vado, che ha fatto dei lavori incredibili proprio per togliere tutto quanto il residuo che era rimasto, proprio perché generava una malattia professionale. In questo senso com'è la situazione?
Ma la situazione ha un duplice, diciamo, aspetto. Un aspetto che riguarda il passato, perché noi stiamo in, la malattia professionale è un, diciamo, patologia che aggredisce l'uomo e che ha una latenza, a differenza dell'infortunio che è istantaneo,
certo.
Ha una latenza che magari si manifesta in anni. Nel caso dell'amianto, per esempio, in 20-30 anni. Quindi ho manovrato io da giovane, anch'io lavoravo con qualche lavoro edile con l'Ethernet, che mi dicevano tienilo di conto perché è una cosa preziosa. Pensa in allora
quanto non ne sapevamo.
Non ne sapevamo, e poi si è rivelato essere assolutamente nocivo, e però la latenza si verifica a distanza di 30-40 anni,
sì,
con patologie come quelle dei mesoteliomi, che sono fatali e tra l'altro velocissime.
Sì.
Quindi da una parte si tratta di riconoscere, indennizzare e cercare di dare le tutele anche sanitarie, oltre a quelle economiche, giustamente, rispetto a delle elementi patogeni che derivano dall'amianto piuttosto che da una sostanza chimica. Qua c'è, nelle vallate qua vicino c'era la famosa Acna di Cendio, sapete quante
c'era
persone
la
hanno pagato
Stoppani,
quante persone hanno pagato sulla propria pelle e stanno pagando negli anni per patologie di questo tipo qua. C'è invece, diciamo, un fronte tutto nuovo, che è quello di nuove tecnologie, nuovi materiali che vengono introdotti, sui quali noi non abbiamo la sicurezza che ci sia
una corrispondenza.
Noi sono sottoposti a studi, vediamo magari gli andamenti epidemiologici. C'è di fortuna che attualmente, e questo è un aspetto dell'INAIL meno conosciuto, e cioè quello della ricerca, stiamo investendo moltissime risorse anche nell'utilizzo e nella creazione di macchinari che sostituiscano l'uomo laddove si va in certi contesti contaminati, quindi robot o altre cose. All'Istituto Italiano Tecnologia qua di Genova, che ho visitato recentemente, ci sono proprio queste attrezzature che vanno a sostituire l'uomo in contesti di rischio, in contesti di... e quindi cerchiamo di... e chiaramente anche la conoscenza di tutti quelli che sono i dispositivi di protezione individuale, che una volta, di nuovo per un'ignoranza forse,
certo,
non venivano utilizzati.
Quelli sono stati i periodi, cioè ci facevamo del male senza saperlo.
Senza saperlo.
Invece, e poi ovviamente ti lasciamo andare perché insomma un po' per liberare anche chi ci sta seguendo da San Francisco,
magari devi passare
esatto, tutta la mattinata con noi lì è mattina.
Ma noi li invitiamo a restare in nostra compagnia, li mandiamo a casa. No, spengete, perché
sono già a casa, non li mandiamo a casa. Dicevo, no, invece, per chiudere, poi ci sono, c'è un comparto oscuro che sono i finti infortuni. Succede anche questo, no? Che spesso vengono insomma denunciati per questioni prettamente economiche, immagino, no?
Sì,
c'è una percentuale, insomma, ci sono casi.
Sono artisti, chiedo io, perché
sono artisti.
Abbiamo visto degli artisti, devo dire la verità, non vorrei fare la battuta, però mi scappa. Ci sono anche degli artisti di questo tipo, di questo, ma come ci sono degli artisti anche per quanto riguarda la previdenza sociale, le pensioni, eccetera. Diciamo che a volte una delle valutazioni che deve fare un funzionario dell'istituto è anche una validità dell'infortunio, l'attendibilità dell'infortunio, e diciamo cercare di rendere congruenti quelle che sono le dichiarazioni testimoniali piuttosto che fattuali, piuttosto che le evidenze, perché ci sono dei casi di finti infortuni denunciati, però io vorrei dire è residuale, è un qualche cosa che
meno
non
male, va.
che succede raramente, e quando succede lo denunciamo all'autorità diciamo di giustizia, perché
certo.
è penale, truffa lo Stato, assolutamente.
Però sono rarissimi.
Ti chiedo un'ultimissima cosa proprio in chiusura, così poi ti liberiamo. È un discorso della sicurezza sul lavoro, è anche un fatto culturale, dico bene, e quindi bisogna partire dalla scuola.
Certo.
Voi che iniziative avete, diciamo, messo in pratica anche nell'ultimo salone orientamenti che c'è stato a Genova poche settimane fa?
Noi abbiamo attivato moltissime iniziative in Liguria, in Italia, e invito tutti gli insegnanti, i presidi che sono del territorio, che stanno seguendo, ad andare sul nostro sito e a verificarli. Ci sono per tutte le scuole. Io ho un ragazzo di 8 anni che fa la terza elementare, ci sono anche i corsi della sicurezza per i ragazzi per la percezione del rischio. Poi ci sono quelli specifici, per esempio è stata una bellissima iniziativa a Spezia per il porto, dei rischi dell'attività portuale, dei rischi di coloro che lavorano al nautico e saranno i futuri magari, o coloro che lavorano in certi ITIS dove c'è prevalenza di attività sulla chimica, sulla biologia, eccetera. Per ognuna di queste abbiamo dei cluster, diciamo dei modelli che possono essere utilizzati, anzi invito a realizzare questo e a seguire. Noi abbiamo nelle scuole, e parliamo con gli uffici scolastici regionali, delle ore di educazione civica. Può essere anche usata probabilmente un attimino questa attenzione durante queste ore su proprio quelli che sono i fattori di rischio sul lavoro e sulla vita normale. Quindi, come diceva tra l'altro in un passaggio il capo dello Stato, è dalla scuola che dobbiamo iniziare a formare quella che sarà la società e la civiltà di un domani. E quindi su questi temi, che sono temi fondamentali per l'Italia, perché voi sapete che il nostro paese, come dice la Costituzione, l'articolo 1, si fonda su, è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi siamo riconosciuti e abbiamo così successo nel mondo, anche in America, grazie al fatto che è un paese dove si lavora, si produce, si inventa, si fanno mille cose, però va seguita anche in questo caso una cultura che deve crescere già dalle prime scuole. Quindi vi invito tutti a seguire queste iniziative, andarle a ricercare sul sito, sono tantissime, non le sto a citare adesso, ma le posso anche comunque inviare. La Liguria, tra l'altro, è molto attiva, e a consultare le nostre sedi, c'è un settore che si chiama prevenzione, le quali daranno tutte le spiegazioni e la partecipazione, anche i nostri tecnici del rischio potranno essere presenti.
Benissimo, va bene, allora grazie Enrico Lanzone, vice direttore generale INAIL Liguria. Abbiamo approfondito, non totalmente, il discorso, perché è molto più ampio, però almeno qualche indicazione, qualche informazione e magari anche qualche curiosità rispetto a questo settore l'abbiamo data. Ti ringrazio.
Grazie a voi.
Grazie.